Se il presupposto è che esistono dei punti di vista diversi, dei parametri diversi, cos'è secondo lei la bellezza? Cos'è che si può definire bello?
La bellezza non è definibile, perché non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, come si dice in popolaresco. In realtà la bellezza è un patto sociale. In un momento della storia noi stabiliamo che una cosa mette d'accordo tutti e come tale diventa bella. La questione è che la storia cambia e quindi la considerazione del bello cambia. Che bella periferia, si diceva nel 1958, la guardiamo oggi, diciamo che orrore urbanistico, quindi non è così facile da definire. Quello che tendo io a spiegare è che non è la bellezza il punto nostro di riferimento primo, ma l'armonia. Quello che chiediamo è l'equilibrio fra le cose, cioè che se una cosa nuova va a inserirsi su una cosa vecchia, deve essere capace di dialogare con la cosa vecchia, che il rapporto fra l'edificato e il paesaggio deve essere un rapporto non di aggressione, ma un rapporto di dialogo, che tutto ciò che ci circonda deve essere in qualche modo acquisibile attraverso la soddisfazione dei sensi. Allora diventa più facile parlarne, perché diventa anche abbastanza facile parlare di un bel piatto di spaghetti, perché non è bello un piatto di spaghetti, cosa vuol dire? Però è bello perché è buono. In questo concetto di bello diventa allora importante, perché permette di riassumere tanti elementi, ma il primo elemento è sempre quello importante dell'armonia.
Regge comunque l'equazione Italia uguale bellezza, secondo lei?
No, bisogna avere il coraggio di dirlo. Questo era 100 anni fa uno dei luoghi più belli del mondo e anche dei più poveri. In 100 anni è diventato un luogo molto, molto meno povero, molto, molto meno bello. La vera scommessa è vedere se si riesce a seguire il pensiero dialettico di Hegel e di vedere se la tesi, essendo la prima bello e povero e la seconda bruttacchiotto e agiato, si possa trovare una soluzione di ricchi e di belli, che è la vera scommessa del XXI secolo italiano. Ma per portare questa scommessa a termine bisogna discuterne, bisogna impegnarsi, bisogna chiarirsi un po' le idee, ed è quello che stiamo tentando di fare.
Si può educare alla bellezza, sto pensando ai giovani.
Si può educare all'armonia, perché loro inventeranno la loro bellezza. Cioè, un giovane portoricano a New York pensa che sia bello avere i pantaloni che cascano e la camicetta troppo larga, perché così assomiglia al suo fratello maggiore che è più duro di lui. Cos'è un'educazione alla bellezza? Non è mica lì che sta la questione. Si può educare all'armonia, si può educare al sapere e si può educare, nel caso nostro italiano, ad un dialogo dove il presente dialoghi con la nostra eredità. Noi siamo diversi dagli altri in quanto abbiamo un'eredità formidabile che è la nostra identità. La nostra identità è quella che ci ha fatto vincere nei campi dove stiamo vincendo, quello del cibo, quello del design, quello della moda, quello della meccanica di precisione. Cioè, non è che, cioè, gli italiani sono veramente quelli della Ferrari, non bisogna dimenticarselo. E la Ferrari non è solo una macchinetta che funziona molto bene, corrisponde a un design adeguato, corrisponde a un gusto del colore, corrisponde allo stile della vita. È su questo che dobbiamo batterci.
Che reazione le provoca sentire parlare di ecosostenibilità?
Mi provoca una reazione duplice: da un lato di grandissimo entusiasmo, perché la tematica in teoria è straordinaria, e dall'altro lato anche di grande paura, perché quando le parole sono così complicate di solito non le capisce nessuno. È come quando si parla di governance, tutte queste parole un po' bizzarre che nessuno sa esattamente cosa vuol dire. Se l'ecosostenibilità è un rapporto fra l'agiatezza e la conservazione degli equilibri, allora ha un senso, però è una parola molto vaga. Si può nascondere e dire qualsiasi cosa dietro quella parola. Noi abbiamo subito dei momenti di assoluta stupidità ecolomaniacale, che sono quelle per le quali abbiamo deciso di ritardare di 20 anni la variante dell'autostrada del sole, bloccando l'apparato digerente di un paese intero, quello del traffico. Cioè, il buonsenso è quasi più importante della ecosostenibilità. oggi ne parliamo in un modo diverso, cioè oggi ci rendiamo conto che questo patrimonio fantastico, che è quello dell'ambiente in generale, è un patrimonio che va sostenuto. Però attenzione, con buon senso, cioè l'ambiente non sono le mosche, non sono le zanzare e i serpenti. Cioè adesso in Toscana hanno deciso di chiudere le cave di marmo e vogliono smettere di fare la vigna, ma cosa vogliamo tornare all'epoca in cui ci sono le foreste vergini e le belve? Non mica vero, cioè la bellezza dell'Italia, che l'Italia è un manufatto totale, cioè l'affresco del buon governo di Lorenzetti è quello che fa vedere le campagne lavorate, noi siamo di quella roba lì. E allora se si apre un dibattito in un qualche modo troppo estremista sulla questione ecomaniacale, cosa facciamo? Torniamo tutti alla foresta vergine?
Ci troviamo in presenza di un'organizzazione di categoria che spinge i propri associati ad investire nella bellezza. C'è un percorso ideale da suggerire a questi imprenditori per arrivare ad una nuova bellezza?
Il percorso è quello della consapevolezza, cioè del rendersi conto di quanto l'abilità, la sensibilità, l'attenzione al passato, ma non per essere dei retro, l'attenzione al passato perché è formativo per essere dei moderni, quanto la qualità della formazione serva oggi a far prodotto, cioè noi dobbiamo competere attraverso la qualità. D'altro canto siamo quattro gatti ormai, gli italiani sono meno dell'1% dell'umanità. Vogliamo non trovare una nicchia per far campare bene l'1% trovandogli una specializzazione elevatissima in campi dove forse gli altri non arrivano, che sono quelli dell'abilità, anche del lusso? Io credo di sì.